Dicevo, dopo aver constatato questo ruolo fondamentale di Mosè nel Pentateuco, nella sua forma canonica, nel canone del Pentateuco, cioè in quel tipo di scrittura in cui si riconosce la fede di una comunità, no? Vi indico proprio brevissimamente, ma proprio brevissimamente, che sarebbe anche un lavoro affascinante anche per la meditazione. Di provare a esplorare le figure di Mosè nel Pentateuco e anche qui nei diversi angoli, nelle diverse teologie, nei diversi strati del Pentateuco. Vi cito per esempio la figura di Mosè nei testi sacerdotali. No? Il clero del secondo tempio, sappiamo, considerava Aronne come il suo fondatore, Numeri 17, se vi interessa. Ma tutt'altro che dimentica Mosè, è a Mosè che Yahweh trasmette la legislazione sacerdotale, Levitico 1. E per accostare il più possibile Mosè al fondatore, a Aronne appunto, gli autori sacerdotali fanno di Aronne il fratello maggiore di Mosè, Esodo 6. Ed è sull'ordine di Dio che Mosè installa la dinastia dei discendenti di Aronne. E quindi e si trova Mosè a essere il fondatore del clero israelita, no? Ma al di là di questo, come si dice, di questa paternità attribuita alla fondazione sacerdotale, è molto più interessante leggere l'altra, come si dice, lo sguardo teologico che la fonte sacerdotale getta sull'agire di Mosè. Per gli autori sacerdotali, i grandi gesti di Mosè corrispondono ai grandi gesti di Dio nella creazione. Nella versione sacerdotale della traversata del mare dei giunchi, perché anche nella traversata del mare ci sono le diverse versioni, raccontata più volte, e loro hanno messo dentro tutto, hai capito? Non è che siamo preoccupati di dire la giusta chiesta, perché la preoccupazione non era di dire adesso vi dico cos'è avvenuto. Era di celebrare la fede nella traversata del Mar Rosso, no? E dico, nella traversata del Mare dei Giunchi, di origine sacerdotale, Mosè ripete il gesto creatore, separa le acque primordiali. Come Dio separa le acque primordiali, Mosè separa il mare e fa apparire la terra asciutta, no? Il racconto di Genesi 1, che fa calare le acque e emergere la terra, viene dalla lettura sacerdotale dell'Esodo. Ed è per la mediazione di Mosè che la traversata del mare diventa la creazione del popolo. Come Dio aveva creato il mondo in Genesi 1, Mosè crea il suo popolo in Esodo 14. Così come in Esodo 25 seguenti, l'intervento di Mosè per la costruzione del santuario mobile rimanda a Genesi 1. Quindi riassumo questo squarcio di lettura della figura di Mosè nella lettura sacerdotale. Per gli autori sacerdotali, l'ordine del mondo stabilito da Yahweh al momento della creazione si incarna nelle origini di Israele, grazie alla mediazione di Mosè. Di corsa, la figura di Mosè nei testi del Deuteronomio, nei testi deuteronomistici, secondo questa prospettiva, a Mosè vengono attribuite soprattutto tre funzioni. Mosè è anzitutto mediatore del Deuteronomio, il legislatore, appunto, quello grazie a cui arriva la Torah deuteronomica. La parte principale di Deuteronomio, addirittura 30 capitoli, i primi 30 capitoli, sono una predica, un discorso di Mosè, che Santo Stefano conosceva benissimo, si riferisce a questo discorso negli Atti, il martirio di Stefano, quando si riferisce in quel bellissima difesa che fa, si riferisce a questo testo. Questa specie di testamento teologico trasmesso alla vigilia della sua morte al popolo. Quindi Deuteronomio è il testamento di Mosè al suo popolo, rileggendo appunto. No, secondo voi può darsi che noi che è 70 anni che andiamo in chiesa non abbiamo mai avuto l'idea di questo testamento di Mosè che rilegge tutta la Santa Torah, che massacriamo tutte le volte con un pezzettino di scrittura in mezzo ai rumori, in mezzo. Ma non può durare sta roba qui. Cioè, i cattolici su che cosa terranno in piedi la fede cristiana se non si mettono seriamente a considerare seriamente le scritture, per esempio. Prendiamolo un po' sul serio, dai. Se la politichiamo, vogliamo che nella Costituzione europea si citino le radici cristiane, no? Quando tutti i cristiani non sanno più realmente cos'è la Bibbia. Forse non l'ho mai saputo, no, ma adesso servirebbe saperlo. Mi dispiace, ma servirebbe adesso. Questo libro, appunto, è il contributo maggiore della scuola deuteronomistica alla ricostruzione dell'identità giudaica dopo la catastrofe dell'esilio. Identificando i destinatari con i contemporanei di Mosè, costui offre la possibilità di ripartire da zero, a parte di rispettare la legge. Ora questa legge è accessibile solo attraverso il personaggio di Mosè, che ne diviene il mediatore per eccellenza. E quindi non stupisce che nel Deuteronomio l'io di Mosè si confonda con l'io di Yahweh in tantissimi passaggi. Secondo quadro del Deuteronomio su Mosè è il primo dei profeti. E anche qui servirebbe fare una riflessione seria, qualcosina diremo, perché hanno un ruolo importante, ma certo il profetismo è stato il fenomeno più alto della religione giudaica e quindi della religione. No. Secondo il Deuteronomio, Mosè inaugura la dinastia dei profeti. E la vocazione di Mosè è descritta seguendo il formulario della chiamata dei profeti. Chiamata, missione, obiezione del chiamato, che dice non so parlare, balbetto, non sono capace, no? Assicurazione dell'assistenza, sarò con te, e i segni che l'accompagnano. Guardate Geremia, guardate Ezechiele. No. Tra l'altro per il Deuteronomio Mosè è il primo dei profeti e Geremia è l'ultimo. Facendo di Mosè il capostipite dei profeti, recuperano l'ambiente profetico di cui si sentono gli eredi. I deuteronomisti rileggono tutta la tradizione mosaica, tutto il Pentateuco, con la chiave di lettura profetica, quindi era più vicina anche poi all'interpretazione di Gesù. Gesù riassumerà fortissimamente la linea profetica e quella apocalittica, che no? E delimitando l'era profetica da Mosè a Geremia, pensano che l'epoca post-esilica implica la fine della profezia, la chiusura del canone. No? Terzo profilo, poi basta, finisco. Per gli autori del Deuteronomio, Mosè è l'intercessore, quindi il mediatore della Torah, della legge, del dono della legge, il profeta. L'intercessore, no. La storia del soggiorno di Israele nel deserto è punteggiata da lunghe preghiere di Mosè, grazie alle quali l'eliminazione totale del popolo che Yahweh ha deciso viene evitata. E in queste preghiere Mosè fa appello alla reputazione che Yahweh ha tra i popoli e implora il suo perdono per un popolo che è incapace di rispettare i comandamenti divini. E in questo modo la sua intercessione riapre la possibilità di un futuro, no? È evidente anche qui che le preghiere di Mosè riflettono gli interrogativi della comunità esiliata, a cui questa preghiera apre una nuova speranza, un nuovo futuro, no? Cioè, vedete questo rimando della storia abitata da uomini fedeli, no? Che ascoltano la parola di Dio, quindi mantengono la speranza viva per la storia degli uomini. proprio due righe sull'altra pista che non ci interessa, appunto, e sulla quale del resto abbiamo proprio poco, il problema del Mosè storico, no? In una storia di Israele recente si può leggere la seguente affermazione, che è da tutti condivisa: nessuno sa veramente chi è stato Mosè. Il grande Not, studioso del profetismo, nel 1948 scriveva: la sola cosa che noi sappiamo del Mosè storico è il fatto che egli è morto. Perché non è banale, eh? Per alcuni versi anche di Gesù. L'Apocalisse si apre sulla morte di Gesù, la morte in qualche maniera chiude la testimonianza, no? Di sicuro il nome di Mosè è di origine egiziana. Si tratta della trascrizione ebraica di una radice egiziana, MS e lungo, che vuol dire generare, partorire, che si ritrova per esempio in Ramses. Ramses è da tradurre re è nato, re l'ha generato, no? Ma il fatto che appunto Mosè abbia un nome egiziano non dimostra per niente che lui abbia vissuto in Egitto, né che sia un egiziano, perché appunto gli storici dicono che nel secondo millennio avanti Cristo i nomi egiziani erano molto diffusi in Siria e in Palestina. Sarebbe come i giorni nostri che, scattabellando nelle anagrafi, trovano tutti quei nomi di attori americani, no? Capite? Mi ha detto che sei americano, che mia mamma l'ha detto la sequenza della telenovela, che quando l'ha detto eccetera, la capisce, quando c'è malisse, come che l'ha. Alcuni autori hanno creduto, tuttavia, di poter individuare il Mosè storico in una stele del faraone Sennacht, fondatore della 20ª dinastia, dove si parla di un alto funzionario di nome Beia, che ha anche un nome egiziano nel quale c'è quella radice, MSI. Questo Beia avrebbe alla morte del faraone Seti usurpato il potere in accordo con la regina madre, Tamsret, provocando una guerra civile. Beia ingaggia allora dei mercenari cananei ed egiziani, i famosi Apiru, mercenari che picavano, e accumula utensili di argento ed oro per pagarli. Setanak riesce a cacciare Beia e le sue truppe senza riuscire però a raggiungerle e distruggerle. Se questi avvenimenti riflettono l'attività del Mosè storico, l'esodo sarebbe da datare attorno al 1187-86 avanti Cristo. In quel momento esiste già un Israele in Palestina, testimoniato dalla stele di Menrepat. Il gruppo che fugge dall'Egitto avrebbe allora raggiunto la Confederazione Israele, portandovi la fede in un Dio salvatore dal nome Yahweh. Ma lo capite che questa ricostruzione storica che qualcuno cerca di fare resta molto ipotetica, e ci sono altri scenari e altri candidati al Mosè storico. Ma non è appunto questa ricostruzione che può spiegare il ruolo fondamentale di Mosè nella costituzione della Torah e nella nascita del giudaismo. Mosè e l'Esodo, per alcuni versi, sono un po' paragonabili all'evento della resurrezione del Nuovo Testamento, no? Cioè, i due fatti, i due temi, sono all'origine di una confessione di fede che trova il suo punto di partenza in un'esperienza iscritta nella storia, ma queste confessioni sfuggono al controllo dello storico. Lo storico e l'esegeta possono solo constatare che la figura di Mosè è indispensabile all'intelligenza della Torah, questo sì. Sai che quasi mi fermerei? Sì, ne? La volta prossima riprendiamo ordinatamente il nostro discorsino, però queste due cose qui, su Genesi sul rapporto Esodo-Genesi e sulla costituzione mosaica del Pentateuco e il rapporto tra il Mosè, appunto, biblico e l'eventuale Mosè storico, credo che siano necessari per non cadere in ingenuità, appunto, no? Immaginare che Mosè è arrivato fondato il monoteismo. Perché poi, invece, il racconto che faremo è evidentemente quello di far vedere in qualche modo le tappe dell'elaborazione del monoteismo, già vista. Cercheremo anche di connettere l'elaborazione profetica con gli eventi storici, no? Cioè la rielaborazione continua dell'idea di Dio, virgolette. Il rapporto alla necessità di interpretarne l'alleanza in condizioni storiche che cambiano. E quindi si rende anche un po' più esemplificato il discorso che fa il Concilio quando dice che il Dio della Bibbia parla attraverso la storia. Evidentemente parla nella storia se qualcuno ascolta. Ma ascoltare Dio vuol dire interpretare la storia. Capì che il passaggio che prima è dal legge, che è importante. Perché qui invece c'è gente che pensa che ascoltare Dio l'ascolta qualcuno, poi viene a dircelo, poi la storia la giudichiamo da fuori. No, che non ci va bene, non ci va bene, no. Però se non entriamo nella storia, non amiamo la storia, Dio non lo troviamo, perché Dio è là dentro. Questo. Però, come vedete, ce ne sono a disposizione tanti di dei, proprio tanti. Quindi non abbiamo paura della religione, quella ci sarà sempre, sempre abbondante. Il problema è se questo Dio che è entrato effettivamente nella storia degli uomini, lo si custodisce in quella maniera lì. Lo si ascolta in quella maniera lì, però insomma, è anche bello perché lui continua a sottrarsi e noi continuiamo a cercarlo, capito? No? Vi si quaglia la fede o mi è intima di famoso? Chissà se i nostri figli avranno voglia di far tutta sta fatica sul Pentateuco, sul Dio di Mosè, e San Frega altamente. Per me San Frega, no? C'è qualcuno che non capisce il bergamasco perché c'era Monsignor Bellini, quando facevamo le conferenze, che ero giovane, a me uscivano, quando dico le cose un po' più da caldo, mi esce il bergamasco, tutta città, perché c'era le signore di Borgo Palazzo, fa chi capia mia, sciure de Borpalassi, no, di Borpalassi se per di no. Poi c'è qualche signore che dice, cosa ha detto? Ma dopo ripetere in italiano è ridicolo, è scorde. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.